Signore e signori, l'Assemblea regionale siciliana oggi vuole dedicare una seduta solenne alla memoria di Pio La Torre a 30 anni dal suo barbaro assassinio ad opera della mafia. La Torre ha lasciato un vuoto profondo nella politica e nella società civile, non soltanto per lo spessore morale e la grande umanità che lo caratterizzavano, ma anche perché il suo impegno politico fu sempre ispirato a una concezione della politica come identità di valori. La Torre nasce dal Tarello di Baida, una borgata palermitana, nel 27 e si impegna a combattere per i diritti dei più deboli contro lo sfruttamento dei ricchi proprietari terrieri in nome della giustizia sociale. Nell'autunno del 1945 si iscrive al Partito Comunista e costituisce una sezione del partito nella sua borgata. Il periodo tra il 45 e il 50 è caratterizzato dalla lotta per l'effettiva applicazione dei decreti Gullo, provvedimenti legislativi emanati dall'allora ministro dell'agricoltura del governo Badoglio, che garantivano ai contadini maggiori diritti e più terre da coltivare. Norme che i proprietari terrieri erano piuttosto riottosi a riconoscere, fomentando così l'ondata di malumore popolare che si concretizzò nelle occupazioni delle terre incolte e con la richiesta di un'effettiva riforma agraria. Pio La Torre, diventato nel 1947 funzionario della Federterra e successivamente responsabile giovanile della CGIL e quindi responsabile della Commissione Giovanile del PC, partecipò attivamente alle proteste dei braccianti agricoli esasperati. Nel luglio del 1949 è membro del Consiglio federale del Partito Comunista, che dà l'inizio ufficiale all'occupazione delle terre, lanciando lo slogan «La terra a tutti». Il 10 marzo del 1950 il movimento dei contadini è a Bisacquino. Pio La Torre è alla testa del corteo, quando i braccianti vengono circondati dalle forze di polizia inviate al prefetto Vicari e quando quindi nasce una dura repressione. Insieme ad altre centinaia di contadini, anche La Torre viene arrestato con l'ingiusta accusa di aver colpito con un bastone il tenente Caserta. La Torre viene condotta al carcere del Luciardone, dove viene incarcerato l'11 marzo. Rimane in carcere circa un anno e mezzo, dall'11 marzo del 50 al 23 agosto del 51. Fu un periodo molto duro, ma lo sostennero sempre la consapevolezza della propria innocenza e la ferma convinzione nei suoi ideali, in nome della quale già nel 48 aveva anche lasciato la famiglia d'origine, da quando il padre, preoccupato delle minacce dei mafiosi, lo aveva invitato a scegliere tra il proseguire la sua battaglia lasciando al Tarello o restare con la famiglia, ed egli invece ebbe coraggiosamente scelse la via dell'impegno politico e si trasferì a Palermo. Durante la detenzione gli giunse la notizia tragica della morte della madre e sempre in carcere visse la nascita del primo figlio. Uscito dal carcere trova un movimento che aveva ottenuto una riforma agraria con la legge Sila a maggio e la legge regionale siciliana del dicembre del 50, ma che complessivamente sentiva di aver fallito la propria missione. La dura repressione aveva sfiduciato i contadini quanto il partito. Nel 1952 assume la carica di dirigente della Camera Confederale del Lavoro e organizza una massiccia raccolta di firme per la campagna universale a favore dell'appello di Stoccolma, lanciato dal Movimento Internazionale per la Pace, che chiedeva la messa al bando delle armi atomiche. Nello stesso anno fu eletto per la prima volta al Consiglio Comunale di Palermo, dove resterà fino al 1966. In questo periodo diventa segretario regionale della CGIL e del PC siciliano, dal 62 al 67. Viene eletto nel 63 per la prima volta per due legislature consecutive all'Assemblea regionale siciliana. Nel 69 viene chiamato a Roma alla direzione centrale del PC, dove ricoprirà l'incarico di vice responsabile della sezione agraria e della sezione meridionale. Nel 1972 viene eletto al Parlamento nazionale, dove resterà per tre legislature, facendo parte della Commissione Bilancio e programmazione, Agricoltura e Foreste, della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno. Nel maggio del 1972 entra a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. La Torre, insieme al giudice Cesare Terranova, redige e sottoscrive come primo firmatario la relazione di minoranza che metteva in luce i legami tra la mafia e importanti uomini politici, in particolare della Democrazia Cristiana. Alla relazione aggiunge la proposta di legge Disposizioni contro la mafia, tesa a integrare la legge 575 del 1965 e a introdurre un nuovo articolo nel codice penale, il 416 bis. Una proposta che segna una svolta radicale nella lotta contro la criminalità organizzata. Fino ad allora, infatti, il fenomeno mafioso non era riconosciuto come passibile di condanna penale. La proposta di legge La Torre stabiliva anche la decadenza per gli arrestati della possibilità di ricoprire incarichi civili e soprattutto l'obbligatorietà della confisca dei beni direttamente riconducibili alle attività criminali perpetrate dagli arrestati. Pio La Torre ha una grande conoscenza del fenomeno mafioso e del suo sistema di potere. È conscio delle sue trasformazioni, dalla mafia agricola e del latifondo a quella urbana e a quella imprenditrice dedita al traffico internazionale di droga con agganci dell'alta finanza. Egli senza paura fa chiaramente i nomi dei politici conniventi, famosi i suoi giudizi su Vito Ciancimino, allora assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo dal 59 al 64, dalla sua analisi del rapporto tra il sistema di potere mafioso e pezzi dello Stato emerge la sua convinzione che la compenetrazione è avvenuta storicamente come risultato di un incontro che è stato ricercato e voluto da parte di tutte e due le parti, cioè mafia e potere politico. La mafia è quindi un fenomeno di classi dirigenti. Nel 1981 Pio La Torre decide di tornare in Sicilia, in un momento storico in cui la strategia mafiosa di intimidazione si accanisce sui rappresentanti dello Stato in prima linea nel contrasto a Cosa Nostra. Nell'autunno dell'81 La Torre decide di assumere l'incarico di segretario regionale del PC sostituendo Gianni Parisi. Al ritorno in Sicilia intraprende la sua ultima battaglia, quella contro l'installazione dei missili NATO nella base militare di Comiso, dando forza a un movimento crescente di protesta. Dal circolo della stampa di Palermo, La Torre lancia una petizione nell'ambito di un convegno che raccoglie esponenti di ogni orientamento politico, culturale e religioso. La prima grande manifestazione tenutasi l'11 ottobre dell'81 a Comiso segna il successo della protesta. Lo stesso La Torre spiega in un articolo postumo, pubblicato sulla rivista Rinascita del 15 maggio dell'82, che la contrarietà ai missili era necessaria per evitare la trasformazione della Sicilia in un avamposto di guerra in un mare mediterraneo già profondamente segnato da pericolose tensioni e conflitti. Noi dobbiamo rifiutare questo destino e contrapporvi l'obiettivo di fare del Mediterraneo un mare di pace. La sua vita viene bruscamente interrotta il 30 aprile del 1982, quando Pio La Torre, insieme a Rosario Di Salvo, sta raggiungendo in auto la sede del partito. Il 12 gennaio del 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha emesso l'ultima di una serie di sentenze che ha portato a individuare in Giuseppe Lucchese, Nino Madonia, Salvatore Cucuzza e Pino Greco gli autori materiali dell'omicidio. Dalle rivelazioni di Cucuzza, diventato collaboratore di giustizia, è stato possibile ricostruire il quadro dei mandanti dell'eccidio, identificati nei boss Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Geraci. Ecco, onorevoli colleghi, io credo che le azioni di La Torre devono essere da esempio per tutti noi, soprattutto in un tempo in cui la mafia è piegata ma non ancora sconfitta definitivamente. Come lo stesso procuratore Grasso, che oggi ci onora della sua presenza qui in prima fila, ha ricordato tracciando recentemente un ricordo di Pio La Torre, Cosa Nostra, così come l'Andrangheta e la Camorra, ha via via messo a tacere le armi, inabissandosi nell'economia e nel sistema di relazioni sociali che era riuscita a costruire. In questi 20 anni le mafie hanno subito una mutazione genetica, ma non hanno ridotto i pesanti condizionamenti nel sud, né tantomeno la spinta espansionistica verso il centro e il nord, dove affondano le radici più vigorose e nutrienti. Queste parole, più che mai in occasione del trentennale dell'uccisione per mano mafiosa dell'ex segretario regionale del PC e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, pongono al centro dell'agenda politica la necessità di attuare strategie antimafia che siano in grado di colpire soprattutto le risorse patrimoniali che servono ad alimentare la criminalità organizzata. Condividendo le parole del procuratore Grasso, è doveroso porsi il problema della fuga dei patrimoni all'estero e della necessità di adottare le decisioni e la decisione quadro europeo sulla confisca dei beni e il reciproco riconoscimento delle ragioni di confisca per evitare, come purtroppo spesso accade, che all'estero ci si trovi in condizioni di non poter intervenire. Credo che da questo punto di vista anche la recente istituzione della Commissione europea antimafia, di cui fa parte l'onorevole Iacolino, che è qui presente, che è rappresentata anche da tre autorevoli europei, c'è la presidentessa onorevole Sonia Alfano, anche lei qui presente, credo che da questo punto di vista possa iniziare veramente un nuovo corso. Lo stesso Pio La Torre, a cui si deve la legge sulla confisca dei beni ai mafiosi, rivolgendosi a chi si professava erede del suo partito, tuonava: dobbiamo avere l'orgoglio di essere per davvero un partito diverso dagli altri, un partito che non si finanzia con le tangenti del sottogoverno. Anche questo, ahimè, argomento fortemente attuale. Credo che il modo migliore per ricordare La Torre e onorare il suo sacrificio a 30 anni dal suo barbaro omicidio sia quello di lottare quotidianamente per rompere i perversi intrecci tra mafia, affari e politica. Eliminare ogni connivenza e contiguità tra la politica e la criminalità organizzata è un obiettivo fondamentale per scongiurare tutte le situazioni che possono intaccare il tessuto economico e civile e agevolare una deriva che comprometterebbe qualsiasi disegno di prosperità futura. Servono strumenti legislativi forti per colpire una mafia che oggi è mutata e che, se non si serve più, come ieri, delle armi, ha trovato però un modo più subdolo di aggredire la società attraverso la scalata alla imprenditoria e all'economia, contaminando gli appalti, le attività produttive, distorcendo risorse pubbliche e alimentando riciclaggio e illeciti grazie anche ad una rete spesso di insospettabili prestanome. Ecco perché l'impegno legislativo futuro deve essere quello di depauperare le risorse e i patrimoni dei mafiosi per togliere loro l'elemento vitale che li sostiene. Colleghi, tenere vivo l'insegnamento di La Torre, soprattutto in questo frangente storico in cui la politica viene vissuta dalla gente con sentimenti di prevenzione e distacco, significa coltivare dentro ciascuno di noi un sussulto di responsabilità. Oggi, in occasione di questo tragico anniversario, si riacutizzano il dolore e i sentimenti di smarrimento che si accompagnano alla perdita di un uomo che ha interpretato e vissuto il suo impegno politico come lotta per la conquista dei diritti del popolo e per lasciare un esempio dignitoso e coerente di amore per la propria terra, per la propria identità, per la propria gente e le generazioni future, a cui ha sempre guardato con fiducia. Da questo scranno oggi voglio rinnovare il mio personale commosso pensiero a Pio La Torre e la vicinanza ai suoi familiari. E invito quindi, prima di procedere al resto della manifestazione, quindi tutti voi onorevoli colleghi, a rendere a questo grand'uomo il giusto tributo di un minuto di silenzio. Grazie. Allora, adesso proietteremo il nuovo portale che oggi presentiamo, e poi passeremo la parola a Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi.